Sono le 9.31, ancora ben trovati su Radio Vaticana Italia, sui 105 in FM, 103.8, potete ascoltarci anche in streaming dal sito radiovaticana.va, potete ascoltarci anche attraverso il digitale terrestre televisivo al canale 733 e potete ascoltarci in DAB, Digital Audio Broadcasting, quasi in tutta Italia. Buon sabato, buona domenica, buona terza domenica di Avvento. Domani è il 17 dicembre e Papa Francesco compie 81 anni. Vogliamo tornare dunque sul Magistero del Papa, vogliamo approfondirlo per riflettere anche sulle radici culturali di questo Magistero e sulle sfide che lancia alla Chiesa e al mondo. Ne parliamo con un primo ospite che ci ha raggiunto al telefono in questo sabato mattina. Intanto vi ricordo che aspettiamo anche i vostri auguri al Papa, al nostro numero di WhatsApp 335 12 43 722, ripeto 335 12 43 722. Fatevi sentire. Il primo ospite che abbiamo in linea è il filosofo Massimo Borghesi, al quale do il buongiorno e il buon fine settimana. Ben ritrovato, professor Borghesi.
Grazie, dottore. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti.
Anzi, buona fine settimana, perché se dico buon fine poi mi arriva qualche WhatsApp di rimprovero, perché i nostri ascoltatori sono molto precisi. Allora, il professor Borghesi, che insegna filosofia morale all'Università di Perugia, ha dato alle stampe recentemente il volume Jorge Mario Bergoglio, una biografia intellettuale, un libro dedicato alla formazione intellettuale di Bergoglio, di colui che poi è diventato il primo papa latinoamericano della storia, che fa riferimento alla sua formazione e in qualche modo ha dato delle rivelazioni davvero inedite, visto che per questo libro, professore, lei ha potuto contare proprio su delle confidenze, possiamo dire così, intellettuali dello stesso pontefice. Ci racconti un po' com'è andata?
Sì, io avevo l'idea del libro, era nata l'anno passato, a seguito anche delle critiche insistite e malevole nei confronti del Papa, che non sarebbe stato all'altezza, diciamo così, del suo compito, non avrebbe avuto una formazione intellettuale adeguata, sarebbe un latinoamericano, quindi con una formazione improvvisata, con tutti i pregiudizi che la cultura occidentale europea ha verso il sud dell'America. E avendo letto diverse cose del Papa, invece mi ero persuaso che aveva un pensiero robusto, molto interessante, molto originale anche, e quindi ho incominciato a scrivere il libro, diciamo, mosso da questa intenzione. E se non che ai primi dell'anno presente il libro era pressoché terminato, ma il primo capitolo era un po' povero. La formazione del pensiero, il pensiero di Bergoglio mi era chiaro, ma la sua formazione, soprattutto i suoi maestri, da dove lui traeva questo pensiero antinomico, dialettico, cattolico, non mi era chiaro. Non poteva essere l'autore Romano Guardini, perché lui lo incontra più tardi, nel 1986, insomma, c'era un buco nella mia ricostruzione, e quindi mi sono deciso, attraverso un amico comune, di far pervenire delle domande al Santo Padre, e non era detto che lui rispondesse, naturalmente era una bella scommessa, e invece ha risposto e mi ha dato una serie di chiavi di lettura della sua formazione, del suo pensiero, che non si trovavano da nessun'altra parte, e mi ha illuminato moltissimo, e soprattutto mi ha detto l'autore della sua formazione, che è il grande gesuita intellettuale francese della seconda metà del Novecento, che si chiama Gaston Fessard. Gaston Fessard aveva scritto nel 1956 un'opera sulla dialettica degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, in cui rileggeva la spiritualità di Ignazio in chiave dialettica, come tensione tra opposti, tra l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo, tra grazia e libertà. E lì ho capito allora la genesi del pensiero di Bergoglio, e mi si è illuminato il filo rosso che guida tutto il suo pensiero, che è quello che lui chiama il pensiero tensionante. Il pensiero cattolico è un pensiero tensionante, cioè non è un pensiero in riposo, è un pensiero che si muove nella tensione tra umano e divino continuamente, e questo modello antinomico di, per cui la Chiesa è sintesi degli opposti, il mistero unisce gli opposti della storia, ebbene lui lo usa come modello paradigmatico sia per la Chiesa, sia per la società, la politica, l'umano in generale. Ebbene, Fessard è all'inizio di questo pensiero.
In queste rivelazioni che il Papa le ha dato per contribuire a scrivere questo saggio sulla formazione intellettuale di Bergoglio, c'è anche il titolo della tesi di dottorato che Bergoglio non ha mai portato a termine, titolo che sembra un po' difficile forse per i nostri ascoltatori, ma che lei può aiutarci magari a semplificare: l'opposizione polare come struttura del pensiero quotidiano e dell'annunzio cristiano. Perché nel pensiero quotidiano cristiano, secondo appunto questa tesi, che poi ovviamente è centrata sul pensiero di Guardini, perché il pensiero quotidiano deve essere basato sull'opposizione polare e questa tensione dinamica di cui parlava poco fa?
Esatto, infatti si illumina la scelta molto originale della tesi di dottorato su Guardini. Nel 1986, come accennavo prima, Jorge Mario Bergoglio si reca in Germania, a Francoforte, per fare questa tesi di dottorato, e lui sceglie un argomento sui generis, perché sceglie l'unica opera filosofica di Romano Guardini. Questo è abbastanza singolare: da un sacerdote, da un gesuita ci si sarebbe aspettato una riflessione sulle opere religiose, teologiche. Non è così. Lui, nell'intervista che mi ha concesso, appunto rivela il titolo, quello che doveva essere il titolo della sua tesi di dottorato mai portata a termine, no? Al punto che alcuni critici malevoli anche in Italia hanno dubitato che Guardini abbia veramente influenzato Bergoglio. Sembrava nella pregiudiziale di cui parlavo prima, Guardini poteva essere il maestro di Ratzinger, ma naturalmente non poteva essere il maestro di Bergoglio. Ebbene, tutto il mio lavoro smonta assolutamente questa pregiudiziale. Guardini ha avuto una grande influenza, e proprio a partire da quest'opera filosofica. Perché quest'opera? Perché se è chiara la genesi del suo pensiero, di questo pensiero antinomico, che ha tutta una sua illustre tradizione nel pensiero cattolico, da Adam Möller a Erich Schrivara a Henri de Lubac, c'è tutta una tradizione che legge la Chiesa come coincidenza degli opposti. Ebbene, per Bergoglio, seguendo Guardini, la tensione polare è la cifra della condizione creaturale finita dell'uomo, dell'uomo che si muove tra finito e infinito.
Dell'incarnazione, potremmo dire.
Dell'incarnazione, che è sempre una tensione poi tra umano e divino, insomma, ecco, tra la natura umana e la natura divina.
Ecco, professor Borghesi, la interrompo perché ci ha raggiunto al telefono Don Piero Coda, teologo, preside dell'Istituto Universitario Sofia, che ha appena pubblicato per la Libreria Editrice Vaticana un libro che si potrebbe accostare al suo per completarlo, perché se lei ha scritto una biografia intellettuale di Bergoglio, Don Piero Coda ha scritto un libretto per modo di dire, perché è abbastanza impegnativo, La Chiesa e il Vangelo, che invece esplora le sorgenti della teologia di Papa Francesco. Don Piero, buon avvento, ben trovato.
Grazie a voi, buon avvento a voi.
Monsignor Coda, intanto le facciamo congratulazioni a lei e all'Istituto Universitario di Loppiano, perché avete appena inaugurato una cattedra ecumenica internazionale. Anche il Papa ha inviato un messaggio di felicitazione per questa cattedra che è ispirata alle figure del patriarca Athenagoras e di Chiara Lubick. Ma volevo chiederle brevemente perché ha sentito la necessità di sintetizzare le sorgenti della teologia del Papa in questo volume.
Ma guardi, per lo stesso motivo per cui il carissimo professor Borghesi ha indagato con acribia, con grande apertura e grande intelligenza le sorgenti, soprattutto filosofiche, del pensiero di Papa Bergoglio. Ecco, Papa Bergoglio dal punto di vista spirituale e teologico è un figlio della grande tradizione carismatica, mistica e teologica della Chiesa Cattolica, a partire da Sant'Ignazio di Loyola, il cui carisma rappresenta proprio la chiave interpretativa della performance spirituale, pastorale del Papa. Allora è affascinante entrare nelle sorgenti di questa teologia che oggi per la Chiesa è un grande dono, perché spinge a un salto di rinnovamento che continua il Vaticano II, continua tutta la grande storia del cristianesimo e ci lancia sui sentieri inediti di un incontro con le culture diverse per costruire una civiltà dell'amore. Quindi è affascinante, come ben ha mostrato il professor Borghesi. Sono molto lieto di essere, diciamo così, in partnership con lui in questa. Il mio libretto è proprio molto modesto in confronto al suo serio studio, ma l'intenzionalità direi proprio la stessa.
Cosa vuol dire? Si ripete spesso, Papa Francesco ripropone il Vangelo sine glossa. Cosa significa? Ce l'eravamo un po' dimenticati il Vangelo, Monsignor Cloda?
Ma guardi, il Vangelo è attuale ieri, oggi e sempre, come Gesù, come il Signore Gesù, ma di tempo in tempo è proprio necessario riscoprirlo nella sua genuinità. L'espressione Vangelo sine glossa è riferita a San Francesco di Assisi. Nel pieno del Medioevo, una chiesa ricca di tante esperienze, ma anche tentata del potere temporale, tentata di un successo terreno, Francesco, col suo carisma donato di uno spirito, riporta alla purezza del Vangelo. Ecco, sempre di nuovo c'è necessità di tornare a questa purezza del Vangelo, in fondo è quello che ha fatto il Concilio Vaticano II. E Papa Francesco, in questo cambiamento d'epoca, come lui lo definisce, ci invita a ritornare alla sorgente del Vangelo, senza dimenticare la ricchezza della tradizione, evidentemente, ma cogliendo ciò che sempre di nuovo scaturisce dal Vangelo, lo rende attuale nello Spirito Santo ogni momento della storia, ogni nuova sfida. Ecco, questo è il grande significato di questa espressione che Papa Francesco utilizza nella Evangelii Gaudium.
Io ringrazio moltissimo Monsignor Piero Cloda per essere stato con noi quest'oggi. Buon avvento.
Altrettanto, grazie.
E a questo punto restiamo col professor Massimo Borghesi, ma torniamo indietro nella storia di questo pontificato. Andiamo al 3 ottobre del 2015, quando Papa Francesco con questa omelia inaugura il secondo sinodo dedicato alla famiglia, quello che chiuderà questo percorso sinodale dal quale poi è scaturita l'Amoris Laetitia. Sentiamo le parole del Papa.
Ripartiamo da Nazareth per un sinodo che, più che parlare di famiglia, sappia mettersi alla sua scuola nella disponibilità a riconoscerne sempre la dignità, la consistenza e il valore, nonostante le tante fatiche e contraddizioni che possono segnarla. Nella Galilea delle genti del nostro tempo ritroveremo lo spessore di una chiesa che è madre, capace di generare alla vita e attenta a dare continuamente la vita, ad accompagnare con dedizione, tenerezza e forza morale, perché se non sappiamo unire la compassione alla giustizia, finiamo per essere inutilmente severi e profondamente ingiusti.
Prima dell'apertura del secondo sinodo sulla famiglia, quello del 2015, in questa omelia Papa Francesco invitava dunque a unire la compassione con la giustizia. Sicuramente il documento che è scaturito da questo percorso sinodale lungo e approfondito, fatto anche di parresia, di momenti di confronto anche acceso, l'Amoris Laetitia, è un documento che concilia appunto la carità e la verità, che concilia la compassione e la giustizia. E su questo volume, su questo documento è uscito recentemente un volume che si intitola Risposte amichevoli ai critici di Amoris Laetitia. A firmarlo è un altro filosofo, dico un altro filosofo perché già in linea con noi questa mattina c'è il professor Massimo Borghesi, un filosofo politico e accademico, e cioè il professor Rocco Buttiglione, che ci ha raggiunto al telefono e che saluto e ringrazio molto per la sua presenza. Ben trovato, professor Buttiglione.
Buongiorno.
Perché risposte amichevoli ai critici di Amoris Laetitia? Anche la grafica di questo volume in copertina sottolinea questa parola, amichevoli.
Perché molti sono amici miei. Il professor Seifert è un amico di una vita che ha fatto anche, dato anche dei grandi contributi alla filosofia, e perché il metodo che vogliamo applicare è quello del dialogo, il rispetto reciproco, il rispetto della buona fede dell'uno dell'altro, in una comune ricerca della verità. Purtroppo nel dibattito su Amoris Laetitia non sempre questi principi sono stati rispettati, ci sono state delle accuse assolutamente ingiustificabili e vergognose rivolte contro il Santo Padre.
Perché secondo lei questo documento è stato così discusso?
Perché tocca una questione fondamentale, che è la questione del matrimonio. I critici hanno la nostalgia di una società bene ordinata, in cui tutti sanno cos'è il matrimonio cristiano, tutti vengono battezzati e ricevono una catechesi adeguata, e quindi la probabilità che non sappiano cos'è il matrimonio, si trovino invischiati in un matrimonio senza aver capito quello che facevano e abbiano delle circostanze attenuanti per il fatto di essersi cacciati in situazioni complicate con secondi, terzi matrimoni e così via, è impensabile. Il mondo di oggi purtroppo è diverso. Abbiamo tanta gente che è battezzata ma ha una evangelizzazione solo superficiale, o tanti battezzati non evangelizzati, e quindi la probabilità, la possibilità che uno che fa oggettivamente una cosa sbagliata convive con una donna che non ha sposato, che non è sua moglie, ma lo faccia in buona coscienza perché non sa, perché si è trovato in questa situazione e non sa poi come uscirne quando si vuole convertire e tornare a un cristianesimo più serio. Situazioni del genere nel mondo di oggi sono ci sono, non dirò sono frequenti, sono poco frequenti, non so se sono tante o molte, ma ci sono. E il Santo Padre cosa fa? Invita a dire a queste persone: non allontanatevi dalla Chiesa, venite, andate dal confessore, parlate con lui, vedete in che modo potete affrontare e risolvere le situazioni nelle quali vi trovate. Magari non tutte in una volta, magari andando per gradi, magari per passi successivi. Questo è il realismo cristiano di Amoris Laetitia. Io mi sono ricordato, quando l'ho letta, di un mio grande maestro che è stato Don Luigi Giussani. Giussani diceva sempre: giudicate sempre i fatti, non abbiate paura di dire questo è bene e questo è male. Non giudicate mai le persone, perché la coscienza della persona la conosce soltanto Dio. Dio perfettamente, un poco la conosce anche la persona stessa, io ho una certa idea della mia coscienza, e magari il confessore che aiuta la persona a capire qual è lo stato reale della sua coscienza. Amoris Laetitia non dice che l'adulterio è permesso, tutt'altro. L'adulterio è male, oggi come era male prima. Non dice che il matrimonio non è indissolubile, che puoi rompere il tuo matrimonio, per amor di Dio, non se ne parla nemmeno. Dice però che se lo hai fatto e se ti sei incacciato in una situazione da cui non sai più come uscire, Dio non ti condanna senza averti ascoltato. Vai, parla col tuo confessore, partecipa alla vita della Chiesa e troverete una via d'uscita, prima o poi, con la preghiera, la fatica, la fatica di un percorso, di un cammino.
Professor Borghesi, cosa pensa di questa tesi, che è un po' al centro del libro di Rocco Buttiglione?
Ma la condivido perfettamente, c'è una totale sintonia con quello che ha scritto Rocco Buttiglione in proposito, e nel mio libro lo cito anche, è l'autentica posizione di Tommaso, perché quello che i critici di Amoris Laetitia non capiscono è che è sempre stato patrimonio della dottrina morale della Chiesa la tensione tra la verità e la misericordia, cioè tra la verità esprime sempre la norma universale, però la norma universale va declinata nel caso particolare e vi è una tensione polare, appunto, per riprendere la visione del pensiero di Bergoglio mutuata da Romano Guardini, vi è una tensione polare tra il momento della verità universale e la sua applicazione nel particolare. L'applicazione nel particolare non è l'etica della situazione, come in maniera sciocca e con molta ignoranza affermano i critici, ma è la normale tensione che nasce dalla declinazione della norma particolare, della norma universale nel caso specifico. Quello che il Papa dice è che il caso specifico va applicato secondo uno spirito di misericordia, cioè la verità e la misericordia sono indissociabili, sono due, il Papa afferma, seguendo Tommaso, seguendo von Balthasar, l'unità dei trascendentali, cioè del vero, del bene e del bello. Dice lui, sono indissociabili.
Ecco, professor Borghesi, la ringraziamo per questa notazione. Io vorrei chiudere chiedendo a entrambi i nostri ospiti un pensiero, un augurio per Papa Francesco. Non si fanno mai gli auguri il giorno prima del compleanno, però un pensiero particolare si può rivolgere al festeggiato. Siamo proprio alla vigilia dell'81esimo genetliaco di Papa Francesco. Professor Buttiglione.
Posso dirne due invece di uno? Io credo che al Papa vada augurato prima di tutto che Amoris Laetitia riesca a ricondurre verso la Chiesa tante famiglie, tante persone che magari hanno sbagliato ma che sinceramente vorrebbero ritrovare il cammino verso la piena comunione con la Chiesa e con Dio in Gesù Cristo. E un altro augurio, che in America Latina la sua testimonianza riesca a suscitare quel movimento di rinnovamento che l'America Latina cerca e che certamente in quanto latinoamericano sta tanto a cuore anche a Papa Francesco.
Grazie professor Buttiglione, ricordo il suo libro Risposte amichevoli ai critici di Amoris Laetitia con la prefazione del Cardinal Müller. Buon Natale, grazie per essere stato con noi.
Buon Natale.
Professor Borghesi, i suoi auguri al Papa.
Sì, gli auguro davvero che la sua grande testimonianza, che poi è una testimonianza di Cristo, dell'incarnazione di Cristo nel mondo, di paternità e di misericordia come che rifugge in maniera del tutto particolare, è bene che questa possa essere compresa anche dai critici più lontani, più malevoli e talvolta anche più ottusi. Ecco, che questa testimonianza che riesce ad arrivare ai cuori più lontani possa arrivare ai cuori di coloro che dovrebbero essere più vicini.
Grazie professor Borghesi, buon Natale anche a lei.
Grazie anche a lei e agli spettatori, grazie.